Pace del Signore, dammi la possibilità, Valerio, di salutare prima di poter ovviamente meditare la parola. Grazie, fratello Samuele, fratelli del Comitato, per questo onore e questo onere. Soprattutto, sempre quando predichiamo la parola è un grande onore, ma nessuno di noi, è in qualche modo, diciamo, non sa che è anche un onere, una responsabilità, soprattutto poi predicare ad altri pastori. Questa responsabilità si amplifica. In questo tempo, diciamo anche abbastanza particolare, lasciatemi dire senza voler essere blasfemo, ormai stiamo dicendo Gesù ha detto dove due o tre siano riuniti nel suo nome, noi diciamo due o tre riuniti nel suo nome anche online, il Signore è in mezzo a noi, stiamo aggiungendo delle postille per riuscire a dare senso al tempo che stiamo vivendo, anche due o tre riuniti nel suo nome anche online, il Signore è in mezzo a noi. Devo dire che questa verità la stiamo sperimentando. Dovendo per forza di cose utilizzare questi mezzi per vederci. Dicevo, in questo tempo nel quale forse le domande sono più delle risposte. È un tempo dove forse probabilmente, diciamo, c'è un aspetto più preponderante delle domande rispetto alle risposte. Non perché non sappiamo che dire o cosa fare. Io credo come voi ci siamo trovati in occasioni nelle quali abbiamo dovuto dire una risposta non ce l'ho, neanche un senso preciso, forse di fronte a delle morti, dei funerali, delle situazioni che ci hanno colto un po' così alla sprovvista, ma tutti noi abbiamo detto, sappiamo in chi abbiamo creduto, sappiamo chi è il nostro Signore. Se non abbiamo spiegazioni da dare, capacità di spiegare tutto, di avere tutte le risposte, abbiamo una risposta certa, che è Cristo Gesù e la sua parola. Per cui ognuno di noi ha la certezza del Signore nella propria vita e del fatto che Lui continua a stare sul trono, governa, anche quando sembra che le situazioni gli siano sfuggite dalle mani. Io credo che tutti noi abbiamo la certezza che il Signore è ancora sul trono, lì sta, nessuno lo potrà mai togliere da lì e noi ne siamo più che consapevoli. Però credo, e adesso andremo alla parola, che il Signore permette che ci siano delle situazioni, ho sentito anche prima, che in qualche modo si creino le condizioni per ascoltare la sua voce, quasi come se il Signore permettesse che certe cose capitino. Sentivo prima il fratello Passeretti dire qualcosa di simile a proposito della sua esperienza personale, perché lui vuole far sentire la sua voce, è un'opportunità, è una possibilità. Sicuramente far sentire la sua voce al mondo intero, abbiamo sentito Fabio prima parlare di questa attività evangelistica, quindi perché le persone si convertano, ma io credo anche a noi, alla Chiesa, a coloro che servono il Signore, che sono stati chiamati dal Signore, a cui il Signore vuole dire qualcosa, qualcosa sicuramente che vuole dire in particolare alla nostra vita. E abbiamo bisogno che il Signore ci aiuti affinché la nostra mente, il nostro cuore, il nostro spirito siano in grado di comprendere veramente quello che il Signore ci vuole dire. E qualcosa Lui ha da dire alla nostra vita. E mentre consideravo questo, mentre pensavo, pregavo, meditavo, come facciamo tutti noi, sempre, quotidianamente, come nostra normale stile di vita, ma poi anche per avere una illuminazione particolare dal Signore, mi sono ricordato di un testo che è nell'Antico Testamento, che leggeremo tra un attimo, ma poi con degli esempi che saranno nel Nuovo Testamento. Spero che il fratello Samuele non mi abbia dato questa possibilità contando sulla mia capacità di sintesi e non voglio deluderlo. Sarò comunque breve, non ti preoccupare, Samuele, però qualcosa vorrei poter condividere dal mio cuore ai miei fratelli, alle mie sorelle che insieme servono il Signore. E c'è un testo che si trova nel libro dell'Esodo, al capitolo 4. Un testo, diciamo, che parla di un episodio che ben conosciamo, il momento nel quale il Signore Dio parla con Mosè, lo chiama e lo chiama per questo scopo, per questa missione che Mosè dovrà fare, dovrà compiere, quella di andare nel nome del Signore a liberare il popolo di Israele. E voi sapete come me che Mosè fa tutta una serie di obiezioni, insomma, mette davanti al Signore tutte le sue difficoltà e anche se il Signore gli dà una serie di segni che confermano la sua chiamata, Mosè continua in qualche modo a porre delle obiezioni e nel parlare con lui il Signore gli dice qualcosa che potrà essere di riferimento nella nostra meditazione insieme. Leggeremo dal verso 10 del capitolo 4 del libro dell'Esodo, Esodo 4 dal verso 10 fino al verso 17. Io leggo, se avete la Bibbia con voi la seguite nella lettura insieme a me. Mosè disse al Signore: a me, Signore, io non sono un oratore, non lo ero in passato e non lo sono da quando tu hai parlato al tuo servo, poiché io sono lento di parola e di lingua. Il Signore gli disse: chi ha fatto la bocca dell'uomo? Chi rende muto o sordo o veggente o cieco? Non sono io il Signore? Ora dunque va, io sarò con la tua bocca e ti insegnerò quello che dovrai dire. Mosè disse: ti prego, Signore, manda il messaggio per mezzo di chi vorrai. Allora l'ira del Signore si accese contro Mosè e gli disse: non c'è Aronne tuo fratello il Levita? Io so che parla bene. E per l'appunto egli esce a incontrarti e quando ti vedrà si rallegrerà in cuor suo. Tu gli parlerai, gli metterai le parole in bocca. Io sarò con la tua bocca e con la sua bocca e vi insegnerò quello che dovrete fare. Egli parlerà per te al popolo, così ti servirà da bocca e tu sarai per lui come Dio. Ora prendi in mano questo bastone con il quale farai i prodigi. Credo che il testo lo conosciamo e dicevo, dopo una serie di richieste che Mosè ha già fatto, dove ha chiesto dei segni al Signore che ha già ricevuto, adesso Mosè obietta ancora e stavolta diciamo pone al Signore una obiezione in qualche modo che è legata a un'effettiva debolezza, incapacità. Mosè dice chiaramente che lui ha difficoltà a parlare, probabilmente era balbuziente, ma comunque aveva difficoltà ad esprimersi. Certamente la parola non era la cosa che più di ogni altra poteva essere considerata una sua capacità, forse più un uomo d'azione che un uomo di parola. Eppure lì il Signore gli dice: tu devi andare, devi parlare. E quando Mosè pone questa obiezione, che come dicevo è un'obiezione comprensibile, che viene fuori da una effettiva debolezza e mancanza, il Signore gli trova una soluzione. Abbiamo letto insieme che parla di Aronne, suo fratello, che lo accompagnerà e sarà l'amplificatore della voce di Mosè, sarà colui che in qualche modo amplificherà la voce e il messaggio che Mosè dovrà dare, perché è Mosè che lo dovrà dare da parte di Dio, pur avendo suo fratello con sé. Ma il Signore gli dice una cosa da cui vorrei partire la mia considerazione. Gli dice, prima di arrabbiarsi in qualche modo, e sapete che la Bibbia descrive il Signore in maniera che noi possiamo comprendere, quindi anche le sue emozioni sono descritte in maniera umana, perché riusciamo a capire il dialogo e il senso del dialogo. Il Signore gli dice: ma chi ha fatto la bocca dell'uomo? Chi rende muto o sordo o veggente o cieco? E sapete, mi sono domandato come mai il Signore qui sottolinea che lui ha fatto la bocca, ma dovendo dire a Mosè che lui dovrà parlare, usa il contrario, il negativo. Dice: chi è che può rendere muto, sordo, veggente o cieco? Cioè mette anche quella parte, diciamo, di possibilità che Dio ha, non solo di dare una parola o far parlare o, come Gesù ha fatto, guarire i ciechi o i sordi, ma anche il contrario. Il Signore è anche quello che può creare il silenzio o far tacere perché ci sia qualcosa di diverso che si possa ascoltare. Un po' come se il Signore permetta le condizioni perché tacciano delle cose per poterne sentire delle altre. Ricorderete insieme a me quando Elia, dopo la grande esperienza sul Monte Carmelo, la grande difficoltà nel deserto, poi si ritrova e il Signore gli dà la forza e la possibilità di andare in quella spelonca al monte di Horeb, e lì, conoscete il testo, ci ritroviamo che il Signore prepara le condizioni perché Elia possa ascoltare quello che Dio ha da dirgli. C'è quel vento fortissimo, il terremoto, il fuoco, ma nessuna di quelle manifestazioni è la presenza di Dio. Dio non c'è lì, ma tutte quelle manifestazioni preparano il momento in cui Elia deve sentire qualcosa. Dopo che lui parla, dice al Signore, ripete quali sono le motivazioni che l'hanno spinto, i sentimenti del suo cuore, le domande che ci sono dentro di sé, le domande a cui lui ha bisogno di avere una risposta, il Signore prepara quel momento di suono dolce e sommesso, e qualcuno l'ha tradotto il suono del silenzio, cioè un momento nel quale tacciono le cose, ma in realtà c'è un suono, c'è una voce che nel silenzio possiamo ascoltare. Ho pensato, non so se vi sarà capitato in questi giorni, a me sì, come quando la sera andiamo a letto tutto tace e in realtà la nostra mente amplifica i nostri pensieri. Il silenzio diventa un amplificatore di pensieri, che non sono le cose intorno a noi, ma quelle che proprio dobbiamo sentire dentro di noi, i nostri pensieri, che a volte non ci fanno dormire. Credo che questo ognuno di noi probabilmente in alcuni momenti della vita, forse in questo momento vive, ma anche un amplificatore dei pensieri di Dio. Perché tacciono altre voci e il Signore ha la possibilità di dirci qualcosa che altrimenti noi non riusciremo a sentire o qualcosa che non riusciremo a vedere. E io sto pregando insieme a voi, adesso vedremo qualche piccolo esempio che ci aiuterà nel Nuovo Testamento, che veramente il Signore ci aiuti a sentire, a vedere, a capire quello che Lui sta dicendo prima di tutto a noi come Suoi servitori, a noi come Chiesa in questo tempo, perché non possiamo sprecarlo questo tempo, dobbiamo, e il Signore ci deve aiutare per lo Spirito Santo, avere la sensibilità giusta per ascoltare attraverso il silenzio, che a volte è irreale intorno a noi. Chi di noi è uscito in strada in questi giorni ha avuto delle strane sensazioni, a me capita perché io continuo ad essere impegnato, vado al centro di recupero per tossicodipendenti più volte a settimana, lì siamo ancora aperti, è una struttura residenziale, e certe volte domenica ero lì per il culto, mentre ho fatto tutta la tangenziale, l'autostrada, da solo, solo la mia macchina c'era, che a Napoli è una cosa assurda, in un silenzio irreale. Eppure mi sono detto, Signore, questo silenzio che intorno a noi c'è, fa che sia un amplificatore nella nostra vita per sentire invece una voce che viene da te, che è dentro il nostro cuore e nella nostra mente. E mi sono ricordato che il Signore questo l'ha fatto. L'ha fatto una volta con il papà di Giovanni Battista. Vi ricordate? L'Evangelo di Luca, il primo capitolo. Racconta la storia di Zaccaria, di quest'uomo che, mentre sta servendo il Signore, mi piace dire così, sta servendo il Signore, certo, per quello che era la sua conoscenza, la sua chiamata, era lì nel Tempio, era il suo turno di stare nel luogo dove c'era la presenza di Dio, il Signore gli manda l'angelo Gabriele ad annunciargli qualcosa di straordinario, ad annunciargli che lui e sua moglie, che non avevano figli né potevano averne, avrebbero avuto la gioia di avere un figlio, ma un figlio con uno scopo straordinario, un progetto straordinario, un figlio che non sarebbe stato come gli altri. Voi sapete come me che questa famiglia è caratterizzata, pur essendo ancora in un tempo dove Gesù non è ancora morto e risorto, quindi siamo ancora prima, diciamo, della Chiesa, della manifestazione, della dispensazione poi dello Spirito Santo su tutti gli uomini. Se voi leggete insieme a me questa famiglia, sia Giovanni Battista, sia Elisabetta, sia Zaccaria sono poi segnati dall'opera dello Spirito Santo, tutti e tre. Viene detto di tutti e tre la stessa cosa, qui si potrebbe fare un'altra considerazione, una famiglia dove papà, mamma e figli sono segnati dall'opera dello Spirito Santo, è straordinario. Però, tornando alla nostra meditazione, quando il Signore gli dice questo, Zaccaria dubita. Comprensibilmente, io non mi sento mai di condannare gli uomini che hanno dei dubbi o delle difficoltà, perché non so se a voi mi è capitato, ma credo che sia nella natura umana avere dei dubbi, dei momenti nei quali ci domandiamo se sia veramente possibile, che cosa stia accadendo. E il Signore gli dà come segno quello di renderlo muto, probabilmente sordo muto, perché quando più poi nascerà suo figlio e dovranno dirgli come si deve chiamare, gli fanno dei segni per cercare di farsi capire, probabilmente non solo muto, ma addirittura sordo muto. E mi sono chiesto, durante i 9 mesi di gravidanza di sua moglie, come sia stata la vita di Zaccaria 9 mesi nel silenzio, senza sentire, senza poter parlare. Non lo so come siano stati, non credo che siano stati proprio momenti semplici, ma se la notte è un amplificatore dei nostri pensieri, figuriamoci 9 mesi senza sentire, senza parlare, quante cose siano state nella sua mente e nel suo cuore. Ma il risultato finale è quello che vediamo quando nasce suo figlio. Quest'uomo appena apre la bocca comincia a glorificare il nome del Signore. Proprio lì c'è scritto che lo Spirito Santo interviene nella vita di quest'uomo. E io prego il Signore, fratelli, sorelle, che veramente lo Spirito Santo possa, appena dobbiamo aprire le nostre bocche, investire ognuno di noi per poter parlare da parte del Signore. Io credo che dobbiamo riscoprire una predicazione profetica, che non, lasciatemi dire, non significa uomini che pensano di avere loro la parola di Dio, significa avere una parola che è da parte di Dio, che giunge al cuore degli uomini, che veramente possa essere la bocca di Dio che ci fa parlare. Come diceva Mosè, no? Il Signore gli ha detto, io, tu sarai la mia bocca, che siano le parole del Signore. E noi predichiamo questa parola, non abbiamo bisogno di un'altra parola, ma abbiamo bisogno che questa parola sia profetica, cioè che parli da parte di Dio, che convinca le persone di peccato, di giustizia, di giudizio, che è l'opera dello Spirito Santo, ma il Signore ha scelto delle bocche, che siamo noi, ha scelto degli uomini, nella sua infinita sapienza, poteva usare gli angeli, ha deciso che siamo noi, voglia il Signore veramente aiutarci, mentre abbiamo questo tempo di silenzio irreale, a comprendere, a riconoscere quanto è grande l'opera di Dio e anche a riconoscere forse i nostri limiti, le nostre debolezze, attraverso le quali però vogliamo che si manifesti la potenza di Dio, a riscoprire la potenza dello Spirito Santo, una predicazione profetica. Non mi veniva un altro termine, lo voglio continuare a usare, è biblico, una predicazione profetica, che sia veramente una parola che venga da parte del Signore e non solo dai nostri pulpiti, ma tutti i giorni della nostra vita. Voglia il Signore aiutarci, dovunque noi siamo, a riscoprire questa verità. Ci sta mettendo nel silenzio per ascoltare la sua voce. Quando apriremo la nostra bocca, voglia essere lo Spirito Santo che ci faccia parlare. Ma il Signore è anche quello che qui dice, fa vedere o accecarsi. E qui credo che la vostra mente, come la mia, va subito a Paolo, no? Chi non è stato accecato se non lui per vedere quello che non riusciva a vedere? Il giorno in cui il Signore l'ha reso cieco per un tempo, qualcuno dice che forse da quel momento lui ha cominciato a soffrire con una malattia agli occhi che si è portato fino alla fine della sua vita, ma a prescindere se questo sia così o meno, quello che è vero è che il Signore gli è apparso e lo ha accecato. E consideravo questo accecare da parte del Signore, spesso abbiamo predicato questo parlando di persone che si devono convertire, ma in realtà, diciamo, Paolo era un uomo religioso, zelante, a modo suo un uomo che aveva una religione nella quale credeva, non era un religioso perché soltanto la sua famiglia era così, quindi un ebreo. E lui stesso parlerà di sé descrivendo la sua origine, la sua formazione culturale, la sua formazione religiosa. Ma Paolo era un uomo zelante, un uomo che voleva fare la volontà di Dio, che era convinto che la stava facendo, certo, nel modo sbagliato, ma ne era convinto. Era preso dalla sua religione, dal suo zelo religioso, senza riuscire a capire che invece la strada non era quella. E il Signore dovette accecarlo per parlargli e poi aprirgli gli occhi per vedere. Se insieme a me ricordate il testo, non vado a leggerlo nel capitolo 9 degli Atti, però ricorderete che quando lui fu accecato, poi il Signore gli disse: guarda, verrà qualcuno a pregare per te. Anania andò, pregò per lui, anche qui dice che il Signore lo riempì di Spirito Santo. Gli aprì gli occhi quando Anania pregò per lui, gli impose le mani e in quel momento dice proprio Anania pregando: fratello Saulo, il Signore, quel Gesù che ti è apparso sulla strada per la quale venivi, mi ha mandato perché tu riacquisti la vista e sia riempito di Spirito Santo. E in quel momento lui cominciò a vedere, recuperò la vista. E io credo, fratelli, sorelle, veramente, che il Signore, come diceva nel testo, ci fa star zitti o fa star zitto le cose intorno a noi, ci ammutolisce o ammutolisce le cose per farci sentire la sua voce, ci acceca per vedere che c'è forse una strada che non era quella che dovevamo fare. Io sto parlando per me. Una strada che forse non è quella che dovevamo percorrere, forse una religione. Non credo che quando parliamo di religione parliamo soltanto dei nostri amici che hanno altre religioni. Io credo che ne parliamo pure per noi stessi, siamo onesti anche con noi stessi, perché potremmo aver costruito anche noi la nostra zelante religione. Anche noi, chi come me, insomma, è alla terza generazione, i miei figli alla quarta, io prego il Signore, visto che sono nonno, che ci sarà ancora una quinta che serve il Signore, ma probabilmente fermarci per dire: guarda, la strada non è una zelante religione, la strada è una potente consacrazione all'opera dello Spirito Santo nella nostra vita. E noi vogliamo chiedere aiuto al Signore. Se ci deve accecare per vedere, fallo, Signore, ma apri i nostri occhi per vedere quello che tu vuoi che noi vediamo, per vedere la nostra condizione come chiesa, come famiglia, come ministri, la condizione del mondo intorno a noi, visto che Gesù sta per tornare. Su questo siamo tutti d'accordo, e siamo pure d'accordo che è molto più vicino di quanto credemmo la salvezza, la sua venuta è sempre più vicina. E allora vogliamo dire: Signore, accecaci, ma facci vedere veramente quello che tu vuoi che noi vediamo. Vuoi vedere un popolo che sta morendo, un mondo che sta morendo, ha bisogno di te, ma anche una chiesa che ha bisogno della potenza dello Spirito Santo, come a Paolo disse Anania: sii riempito di Spirito Santo per poter predicare, annunciare l'Evangelo con uno zelo vero, che porterà anche a soffrire, anche ad avere difficoltà. Paolo ne ha avute tante, e quando parla di sé lo dice molto chiaramente, ma anche a scoprire la potenza di Dio, come abbiamo sentito all'inizio di questo nostro incontro, per poter predicare nella potenza del Vangelo. E c'è l'ultima cosa, così concludo, ma è sempre un esempio. Mi veniva da considerarlo, anche se leggermente diverso, con una modalità diversa. Quando l'Apostolo Pietro fu costretto a cambiare i suoi gusti da un punto di vista del cibo, sono sicuro che state pensando insieme a me a cosa mi riferisco. Quando il Signore voleva fargli mangiare qualcosa, era una visione, non era un pranzo veramente allestito davanti a lui, che lui non voleva assolutamente mangiare. No. Pensando di fare ciò che Dio gli stava chiedendo. Anche qui mi sono domandato, non è che Pietro voleva disubbidire al Signore pensando di fare un errore, pensava di fare bene. Perché lui diceva: non sia mai, io trasgredisco la legge, io faccio una cosa fuori legge. Anche qui c'è da pensare che tante volte le persone che sono andate a Gesù quando Gesù era come uomo tra noi e ha operato miracoli, trasgredivano tante norme per andare da Gesù, pur di andare da lui. La donna d'afflusso di sangue, il papà, cioè Jairo, insomma gente che ha trasgredito pur di andare da Gesù, quelle norme che gli impedivano di fare qualcosa che sembrava trasgressivo ma che avrebbe portato a un'opera da parte del Signore. E Pietro, voi sapete bene, si ritrova lì, sta pregando, e prima di andare lì sul tetto a pregare, la Bibbia dice che era affamato, quindi aveva fame. Probabilmente la visione del cibo, lasciatemelo dire sorridendo, sarà avvenuta proprio perché aveva fame, non lo so. Probabilmente. Però dice che era affamato, non aveva ancora mangiato, e quando è lì ha questa visione, ben tre volte, di questo cibo considerato per la sua formazione un cibo impuro, che non doveva mangiare. Eppure il Signore più volte gli dice ammazza e mangia, no? E lui non vuole farlo, finché il Signore dice non fare impuro ciò che io ho fatto puro, e gli rivela a chi doveva andare da lui, non voglio raccontare tutta la storia, la conoscete bene, a lui stesso, che c'era un'occasione straordinaria davanti a lui che si stava aprendo. Sarebbe stato il primo ad andare a predicare a dei non ebrei e a vedere dei non ebrei convertiti. Ma vi dico di più, ripieni di Spirito Santo. Perché quando Pietro accolse l'invito, perché il Signore dovette convincerlo a dire guarda, ci sono dei sapori nuovi, perdonatemi l'espressione, ma l'idea era quella, che devi assaggiare, c'è qualcosa di diverso che devi fare, che forse tu pensavi di non fare, o non volevi fare, o non ritieni di voler fare, un po' come Mosè nel testo che abbiamo letto all'inizio. Va invece, e con sua sorpresa, il Signore non solo salvò, ma riempì di Spirito Santo la casa di Cornelio e di tutti quelli che erano lì, e c'è sempre come risultato di questo momento di cambiamento una grande effusione, un momento nel quale lo Spirito Santo interviene. E allora, concludendo, vi dico, fratelli, sorelle, voglia il Signore veramente, Lui che l'ha permesso, che siamo stati zittiti, ammutoliti, ammutolito pure un po' il mondo, che ha scoperto le proprie fragilità davanti a qualcosa di invisibile, di microscopico, ha zittito noi come chiese, ci ha tolto. Lui l'ha permesso, c'è poco da fare. Se lui è sul trono significa che il Signore non è estraneo a tutto questo. Ha permesso che non ci abbiamo le nostre belle riunioni con la nostra, i locali, la musica, il coinvolgimento, tutti quanti insieme. L'ha permesso. È quasi un silenzio irreale. Io sono stato qualche giorno fa, tornando dal centro, sono passato per il locale di culto per prendere delle cose. Si è stretto il cuore. Ho detto come siamo stati poco tempo fa qui. Mi sembra così reale, tutto silenzioso, non si sente niente, non si vede niente. In questo luogo dove siamo stati fino a poco tempo fa, c'è forse ancora il rimbombo dell'ultima riunione di culto che abbiamo fatto, eppure Dio l'ha permesso. E allora, Signore, se Tu hai zittito noi, hai zittito le cose intorno a noi, aiutaci a sentire però quello che Tu stai dicendo alla nostra vita. Aiutaci a sentire il richiamo profondo ad una maggiore consacrazione, alla pienezza di Spirito Santo, ma anche alla riscoperta della nostra chiamata profetica, cioè la chiamata a parlare da parte di Dio. Lo voglio dire in maniera chiara, che non crea equivoci, perché ci sono troppe persone che si prendono titoli e dicono cose che non sono quelle che il Signore ha pensato di dire. Signore, aiutaci. Noi vogliamo invece predicare la parola di Dio, non abbiamo un'altra parola, ma la vogliamo predicare nella potenza dello Spirito Santo. Vogliamo dire, Signore, accecaci. Ma facci vedere veramente la Tua gloria, facci vedere la Tua strada, e se dobbiamo cambiare direzione lo faremo a costo di qualunque sacrificio, ma vogliamo farlo pur di vedere veramente l'opera Tua manifestata. E infine, Signore, se dobbiamo cambiare i nostri gusti, cioè andare in luoghi, fare cose che forse avevamo pensato che non era il caso di dover fare, Tu quasi ci costringi. Aiutaci ad avere il coraggio e la forza necessaria per essere la Tua Chiesa in ogni tempo e in ogni circostanza, fiduciosi che sarà lo Spirito Santo a compiere l'opera, sarà lo Spirito Santo a meravigliarci, perché il Signore farà cose che noi neanche possiamo immaginare, perché non sono salite dal nostro cuore, ma sono salite direttamente dal cuore e dalla mente di Dio. Le cose che Lui ha preparato non sono salite dal cuore nostro. Nessuno di noi poteva prevedere quello che sta succedendo. Nessuno di noi. E nessuno di noi può dire precisamente che cosa succederà. È inutile, possiamo fare previsioni, possiamo ipotizzare. Nessuno di noi. Però una cosa possiamo sapere, che nella mente di Dio i pensieri già ci sono formati. Il progetto di Dio è già ben definito. È quello che Lui ha preparato davanti a noi. Vogliamo che noi possiamo adempierle con la potenza dello Spirito Santo. Dio ci benedica.